Ringraziamo Sergio che incomincia la presentazione del suo nuovo libro proprio con noi. Seguiranno presentazioni in tutta la Lombardia ed in tutta l'Italia settentrionale. Presentare Sergio richiederebbe da solo tutta la serata, perché veramente ha fatto veramente tantissimo, è una storia veramente bella. Ecco, io butto lì soltanto degli argomenti per introdurlo, per farvelo conoscere, per incuriosirvi un po', per chi non lo conoscesse già. Dunque, lui è di Genova ed incomincia a fare politica a Genova in un momento in cui in una città già difficile per noi era forse ancora più difficile di ora fare politica sulle nostre posizioni. Sergio è storico del pensiero politico contemporaneo, è innanzitutto militante, che è una cosa fondamentale, e è stato giornalista, è stato fotografo, è stato alpinista anche, e ha pubblicato dei libri sull'alpinismo, sulla natura, sulla biologia. Diciamo che quello che ha fatto forse fare uno scatto qualitativo nella storia di Sergio è stato vivere in un momento storico particolare ed incontrare figure chiave per il nostro mondo come Giano Accame, come De Felice, e addirittura è stato ripreso dai capi dell'MSI di Genova dei tempi per la strenua battaglia, perché veramente era particolarmente brillante nel portare avanti le nostre idee, pure troppo per una corrente di quel partito che era abbastanza conservatrice. E il libro è un veramente compendio assolutamente prezioso della storia del pensiero politico contemporaneo, della realizzazione dei fascismi, dei movimenti politici nel mondo. Diciamo che secondo me si può partire dal punto di dire che c'è una sostanziale differenza tra la cultura, se si può chiamare cultura, di internet, di Wikipedia, di Google, e tra la cultura di chi c'entra, come Sergio, subito il cuore filosofico dei movimenti politici. E lo c'entra perché c'è innanzitutto spiritualmente, perché ha quella centratura, ha quella cultura del vissuto che lo porta a toccare le corde giuste per rendere accessibile una storia di un pensiero politico difficile come il nostro, eterogeneo, disomogeneo. Dunque, prima di passare la parola a Sergio, io vorrei chiedergli di spendere due parole per ricordare una figura importantissima per il nostro mondo, Tommaso Staiti, che è mancato ieri, una persona che Sergio ha conosciuto. E poi direi di addentrarci nella presentazione vera e propria del libro.
Essere qui con voi questa sera per me è un motivo di grande commozione. Ringrazio Gianluca che mi ha dato questa opportunità e voglio ricordare un attimo Tommy Staiti, perché non più tardi, cioè il giorno che Tommy Staiti è mancato, noi abbiamo telefonato perché volevamo salutarlo e incontrarci. Sua moglie mi ha detto: lei chi è? Gli ho detto chi ero e mi ha detto: chiami alle 8:30. Tommy è mancato alle 8:30. Non ho più potuto parlare con lui. Era un grande, l'ho conosciuto come Don Giovanni. Poi vi racconto solo un fatto. Lui ha costretto il segretario federale di Pavia, che era un pilota della Repubblica Sociale Italiana, a prendere un aereo e venire il giorno 25 aprile a scaricare un carico di letame su Piazza del Duomo, dove c'era il convegno dei partigiani. Questo è il mio ricordo più bello che ho di Staiti. Comunque, il camerata Staiti è presente. adesso veniamo noi. Venendo qui pensavo, chissà cosa incontro dopo tanti anni, e sarà cambiato il nostro mondo. No, non è cambiato. Il nostro mondo è questo, è fantastico. Grazie di essere venuti. Mi fa piacere vedere gente con i capelli grigi e vedere molti giovani. Vorrei dire una sola una cosa ai giovani. Quando io facevo politica, Giano Accame e il senatore Costamagna mi hanno insegnato una cosa. Studiare, studia, bisogna studiare. E noi come figli del sole studiavamo perché volevamo prendere il potere, essere preparati per prendere il potere. Io vi chiedo solo una cosa a voi giovani. Leggete, studiate, 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 perché gli antifascisti sono ignoranti. I fascisti non sono ignoranti. Per cui studiate, preparatevi, ricordatevi che voi volete prendere il potere. Solo con questo avete la forza di andare avanti. Bisogna avere dei grandi obiettivi. Non ha importanza se raggiungerli o meno. L'importante è lottare ed essere pronti qualora si potesse avere successo. Non voglio dilungarmi, non voglio portarvi via molte ore e molto tempo. Quindi lascio la parola all'amico che mi presenterà il libro. Poi io sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda voi mi facciate.
Beh, dunque, io innanzitutto imposterei questo incontro in forma appunto dialogica. Incomincio a chiederti delle cose io che mi hanno incuriosito del libro. Innanzitutto premetto che il libro affronta la storia del pensiero fascista da un punto di vista di singole realtà nazionali, di singoli paesi, ed è incredibile, è stato incredibile per me scoprire che il fascismo c'è stato anche in posti che non pensavo, ed è stato interessantissimo anche lì. E direi che si può impostare l'incontro innanzitutto riflettendo sulle aree, sulle grandi aree, anche senza entrare nel merito del singolo paese, fermo restando che ci sono paesi in cui veramente è incredibile pensare che sia stato importante il fascismo, come per esempio Israele, come per esempio paesi che dell'estremo oriente, che noi in questo momento storico chiaramente associamo a tutt'altro. Dunque, diciamo che al di là di questi singoli paesi ci sono delle aree, e la cosa che mi ha incuriosito è la prima riflessione che mi è venuta leggendo il tuo libro, e che ti chiedo, perché il tuo libro risponde anche a questo interrogativo che io avevo prima di leggerlo, è se nel momento in cui noi siamo si sta verificando una cosa molto particolare. Tante persone, tanti lavoratori, tanti proletari che storicamente sono stati sempre vicini magari alla sinistra, sindacati, eccetera, vengono nelle nostre sedi e ci dicono: voi siete gli unici attualmente che stanno facendo gli interessi dei lavoratori italiani. La sinistra ci ha abbandonato completamente. Siamo sempre stati dall'altra parte della barricata da un punto di vista ideologico, ma ora ci stiamo rendendo conto che voi ci state difendendo. Nella storia del fascismo italiano sicuramente c'è una risposta a quello che era l'avanzata di Lenin, del appunto comunismo russo, la rivoluzione russa. Detto in poche parole, forse si può dire che se non ci fosse stato il fascismo, l'Italia si sarebbe ritrovata oltre Cortina, dall'altra parte della barricata, con tutte le conseguenze del caso. Spesso i giornalisti, i giornalai, che non fanno altro che ripetere quanto sia brutto, cattivo il fascismo, dimenticano che anche soltanto questo basterebbe a ringraziarlo ampiamente. Ecco, questa componente, diciamo, proletaria, questa componente di fascismo rosso, eretico, sociale, c'è stata nel fascismo italiano, ma ci sono dei paesi in cui ricorre particolarmente? Penso per esempio all'Argentina, al peronismo, al fascismo nel Sud America.
Sì, il fascismo racchiude in sé. Da giovane litigavamo tra repubblicani e monarchici, tra socializzatori o meno. Ma il fascismo racchiude in sé il concetto di monarchia, di repubblica, di destra, di sinistra. Nel fascismo è racchiuso tutto. Il fascismo, perché si è diffuso nel mondo con oltre 65 stati fascisti noi abbiamo avuto prima del 1940? Perché nel fascismo sono racchiuse tutti questi aspetti. Per cui il fascismo è un'ideologia globale. In Argentina si è realizzato il fascismo, il peronismo, che è un fascismo che è molto legato al fascismo repubblicano. Difatti Perón dichiarò che lui si era in parte ispirato al fascismo. L'organizzazione di Perón era improntata soprattutto sulla classe, sui peones, sui descamisados, che erano i contadini, gli scamiciati, perché l'industria era scarsa. L'Argentina era una colonia dell'Inghilterra e del Nord America. Quando Perón è andato al potere, l'Argentina era ricchissima, si era arricchita con le forniture alimentari nel periodo bellico, ma era ricca di per sé anche. Quindi Perón ha pensato di nazionalizzare tutte le imprese yankee, tutte le imprese degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano i tram, l'Inghilterra aveva le ferrovie, gli Stati Uniti avevano gli acquedotti, l'elettricità, la telefonia, e ha iniziato queste nazionalizzazioni. Però l'oligarchia rappresentata dai proprietari e terrieri hanno portato a creare un colpo di Stato e Perón è stato defenestrato. La moglie, Evita, ha cominciato a girare per le strade, no? Incitando gli argentini a reagire a questo colpo di Stato. E lei diceva che man mano che scendeva nei quartieri più bassi, man mano che andava in periferia, trovava comprensione, trovava dei sostenitori, ed è riuscita Eva Perón a contrastare il colpo di Stato e Perón è stato riportato al potere. Allora sono nate molte realizzazioni. Non esisteva una sanità, non esisteva la tredicesima mensilità, non esistevano le garanzie che anche il fascismo ha dato all'Italia, perché se togliessimo oggi le garanzie che ha dato il fascismo nel campo sanitario, nel campo previdenziale, saremmo al Medioevo. Quindi ha preso un'impronta sempre più marcata di un fascismo di sinistra. Difatti, se io parlavo con i peronisti, io facevo parte della giunta sociale di Eva Perón, e parlando con i peronisti dicevo: ma voi siete fascisti? No, no, noi non siamo fascisti, guai a dire, noi siamo peronisti, no? Poi le facevo conoscere l'ideologia del fascismo, dice: ma è uguale a quello che stiamo facendo noi, no? Ecco, questa era la realtà in Argentina. Però abbiamo, per esempio, negli Stati Uniti è successa più o meno la stessa cosa, le camicie d'argento negli Stati Uniti si appoggiavano su una base di lavoratori. Altrove, in Europa la situazione era diversa, ma comunque sto divagando. Mi hai chiesto dell'Argentina, del fascismo e sinistra, ti ho parlato del fascismo e sinistra.
Assolutamente. Sì, un altro aspetto, come stavi dicendo tu, la, come dire, plurivocità del fascismo. Cioè noi stiamo spesso a farci appunto elucubrazioni mentali sul senso democratico, ma effettivamente a ben vedere nel fascismo c'è stata un'anima cattolica, un'anima laica, un'anima ambientalista, perché anche l'ambientalismo nasce nel fascismo, diciamo conservatrice per il paesaggio, argomento a te sicuramente caro, che sei un appassionato di alpinismo, di natura, ma c'è anche stata l'anima, la spinta modernizzatrice. Cioè, incredibile, secondo me, vedere come nel fascismo italiano si sia riuscita a, appunto, conciliare anime apparentemente opposte che, diciamo, dal fascismo in poi, nel sistema democratico, sono state presenti soltanto con dei simbolini partitici, ma senza nessun contenuto, senza nessun passaggio dalla teoria all'azione. Sì. Esistono degli altri paesi in cui c'è stata questa componente così, così plurivoca, così ricca di istanze, magari paesi in cui il fascismo ha fatto, diciamo, di più e appunto durato di più, insomma, ha avuto modo.
Ma io ti posso dire questo. Scusate, ma io purtroppo sono vecchio, no? I concetti a volte mi sfuggono. Tieni presente che quando il fascismo ha preso il potere in Italia, sconfiggendo le sinistre, il primo congresso comunista è stato fatto, e io ho gli atti del congresso comunista fatto nel 1926. C'ho gli atti di quel congresso. Signori, parlano solo di percentuali, delle cose più strane di questo mondo, non tirano fuori nulla ideologicamente, non dicono nulla, nessun programma. Sono stati in grado di presentare per contrastare il fascismo. Il fascismo li aveva annientati, anche perché non avevano nessuna idea particolare. La loro idea particolare era dittatura del proletariato. Conquista del potere, eliminazione delle classi. Il risultato abbiamo visto che è successo in Unione Sovietica.
Infatti, assolutamente, assolutamente. Addirittura Lenin scrisse una lettera d'annunzio, avevo letto da qualche parte, ci fu una iniziale, diciamo, speranza da parte di Lenin che stesse realizzando in Italia d'annunzio quello che faceva in Russia, poi probabilmente si è accorto che non avevano esattamente la stessa idea di, appunto, socialismo in mente, insomma. Io ora passerei a vedere un po' con le aree, diciamo, grandi, se appunto secondo te esistono aspetti comuni. Per esempio, paesi dell'est, no? Si parla tantissimo di Putin, della crescita della Russia, dell'Ucraina, dell'ascesa. Per esempio, fascismo ungherese, rumeno, ucraino, russo, hanno avuto degli aspetti comuni all'est o sono stati molto... molto diverse fra loro?
No, teniamo presente questo: i maggiori movimenti fascisti si hanno culturalmente in Francia, no? In Francia ci sono stati una serie di movimenti fascisti e con culturalmente degli intellettuali, dei filosofi, degli scrittori fascisti che sono... chi ha la Francia di... sotto il punto di vista della cultura nel dopoguerra? Sartre, ma tutta la serie di scrittori e di filosofi che ha avuto il fascismo, Brasillac, Morat, Faux, ma abbiamo, sono un'infinità e sono citati, hanno fatto vari movimenti fascisti. Il grosso guaio è che si combattevano tra di loro, no, questo è successo un po' ovunque. Però le nazioni dove si è manifestato maggiormente il fascismo sono stati i paesi baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, dove ci sono stati, dove il fascismo è stato al potere. Perché? Perché quei paesi sono stati colonizzati dai cavalieri teutonici, poi sono sempre stati dominati e dai tedeschi e dagli svedesi e dai russi. Per cui loro vedevano nel fascismo un'ancora di salvezza, la forza del fascismo vedevano una loro sicurezza. Poi con il patto Ribbentrop, Molotov, sono stati venduti alla Russia e questo non l'hanno perdonato. Infatti dopo, quando sono ritornati con l'invasione della Germania, con l'invasione della Germania, quando hanno riportato le organizzazioni naziste in quei paesi, la prima cosa che hanno fatto, hanno annientato tutte le organizzazioni fasciste. Però questi hanno continuato. Difatti la resistenza in quei paesi si è esaurita negli anni 50 inoltrati e addirittura all'inizio del 1960 è terminata la guerriglia. Ciao Maurizio.
Ciao, scusate, ma...
Un abbraccio. Ciao.
Ciao.
La resistenza è terminata nel 56, 1956. I Fratelli della Foresta, i Lupi della Foresta hanno creato una resistenza al comunismo notevole e in termini militari è stata non una vittoria della Russia, ma è stata una sconfitta nella lotta. E questi sono i paesi che hanno dato maggiormente al fascismo. Poi c'è l'aspetto Codrenau, la Guardia di Ferro, l'Arcangelo. Qua purtroppo Codrenau è stato ucciso da un altro fascista che era capo del governo. La Guardia di Ferro è stata istituita dal fascismo. Eccole, signori, in Italia abbiamo vissuto con le scissioni, con la fuga di questi eunuchi con tanti desideri, no? Che hanno determinato in Italia la fine del neofascismo, la fine del movimento sociale italiano. Gli stessi fenomeni sono successi in altri paesi, particolarmente europei. Le guerre intestine tra fascisti hanno portato purtroppo al crollo di molti regimi fascisti in Europa.
Assolutamente. Quindi sì, questa dimensione, tra virgolette, reazionaria all'interno del fascismo che tu hai appunto magari vissuto nell'MSI degli anni 60, così c'era anche in questi paesi, questa sorta di opporsi.
Sì, perché per esempio in ungherese Stralasi prevedeva l'ungarismo, no? Voleva creare uno stato di un fascismo particolare, perché anche quello era fascismo, nell'Europa centrale. E questo poi con gli eventi bellici è saltato questo programma. Ma per esempio qua Stralasi combatteva contro Horthy. Horthy era il reggente ungherese fascista, di un fascismo suo particolare. Stralasi era un altro fascista. Quindi questa, io non saprei come esprimermi, questa guerra sanguinosa all'interno del fascismo ha portato alla morte del fascismo in molti paesi, compreso l'Italia.
E appunto per quanto riguarda paesi, cioè dell'Asia, del Medio Oriente, sul tuo libro tocchi anche questo argomento.
Sì, io sto sbagliando perché io sto parlando di fascismo da fascista e questo non è giusto. No, non è nello spirito del libro. Ma abbiamo dei fenomeni in Oriente. Non parliamo del Gran Mufti di Gerusalemme. Parliamo di Abu Rizki, il fascismo, il partito fascista ebraico. Sentir parlare di questo si rizza i capelli agli ebrei, eh? Ma è esistito un partito fascista ebraico notevole. Nel libro che ti ho dato, Odessa, Gianluca, c'è la storia di questi ex fascisti ebraici che poi sono diventati, Weizmann è diventato presidente della Repubblica, Stern ha creato la banda Stern, l'attentato che ha distrutto l'ambasciata inglese a Roma è stato fatto dai fascisti ebraici e questa è tutta una storia da vedere. Io non voglio entrare nei particolari perché sennò vi annoio e non finiamo. Per ogni stato ne avremo tante cose da dire che vi tengo qua sino a domattina. Ma l'ebraismo aveva dei grossi contatti con il fascismo e anche con il nazismo. C'era un piano per portare 3 milioni di ebrei tedeschi e polacchi in Palestina. D'accordo con i tedeschi che avrebbero creato dei campi di preparazione per creare i coloni che sarebbero andati in Palestina. Accordo fatto con le organizzazioni ebraiche. L'Inghilterra ha messo il veto. Il fascismo poi ebraico è finito, ma tenete presente che a Civitavecchia abbiamo addestrato i comandanti della Marina Militare e dei mezzi d'assalto, oggi di Israele, no? Che alla fine del corso, cantando Giovinezza, hanno inneggiato a Mussolini. Fenomeno ebraico, però vorrei accennare a qualcosa di sconosciuto anche. La resistenza italiana in Africa orientale. In Africa orientale non se n'è mai parlato, la nostra stampa non ne parla, poi non parliamo della stampa di regime. Sino al 1943 è esistita la guerriglia in Etiopia, in Somalia e in Eritrea. I fascisti hanno creato delle rivolte di tribù africane, e gli inglesi hanno dovuto dirottare notevoli forze militari per fermare queste rivolte. C'è una donna che ha compiuto uno dei più grossi attentati che ha subito in Africa l'esercito inglese. È stato fatto saltare da questa donna al deposito una grande Santa Barbara in Addis Abeba. Poi con il 43, con l'armistizio, con il crollo che c'è stato dell'Italia, hanno smesso di combattere. Comunque avevamo delle truppe armate che hanno continuato a combattere sino al 1943 inoltrato. Non esisteva un partito fascista in tutto il Corno d'Africa o in Africa. È esistita una falange fascista in Tunisia che ha resistito contro lo sbarco americano, ha combattuto, ma composta da tunisini e comandata da francesi.
Senti, per quanto riguarda paesi musulmani, islamici, visto che parte della destra reazionaria insorge e fa di tutta...
Ma la più cocente scoperta che ho fatto io, che in Cina con Chiang Kai-shek erano al potere le camicie azzurre. Le camicie azzurre è un movimento fascista cinese. Mentre in Giappone era al potere il generale Tōhō, che era il partito fascista giapponese. Pensate solo questo: due popoli, Cina e Giappone, se invece di farsi la guerra tra fascisti si fossero uniti, cosa sarebbe successo nel mondo? Volete che mi dilunghi di più su questo argomento? Cos'è stato? Che il Giappone è stato sconfitto e è stato annullato. Chiang Kai-shek è stato sconfitto e si è ritirato a Taiwan. A Taiwan ha creato un'organizzazione antifascista mondiale che ha finanziato vari movimenti. I movimenti anticomunisti in tutto il mondo sono stati in parte finanziati dai cinesi Chiang Kai-shek. Poi allora dovrebbe mettere il merito della Repubblica di Nanchino. Io non sono qui a giudicare la politica giapponese, la politica espansionistica imperialistica giapponese, però giudico due regimi fascisti e si sono fatti la guerra tra loro.
Io sentirei anche tra il pubblico se c'è qualche curiosità, visto che abbiamo un po' introdotto l'argomento.
Mi state facendo divagare. La mente
è
non
sempre
è facile,
un piacere, forse. Guarda, no, ma
Angelo. Non hai niente da chiedere.
Io Sergio volevo chiedere qual è alla fine la sostanziale differenza fra un nazionalismo rispetto a un fascismo. Cioè io penso che questa cioè, sia una differenza. Lo stesso Che Guevara, dire, molti di noi lo inquadrano in una realtà che altri vedono in maniera diversa. Anche a Cuba c'è stato una forte spinta nazionalista.
Sì, ma
rispetto a
io
o il chiave antiamericano,
un centroamericano, un sudamericano, un africano, un cinese, un orientale, un arabo, se è fascista è un mio camerata, c'è niente da dire, questo è un mio camerata, per cui io con quel camerata non posso agire in modo guerresco, insomma. Il nazionalismo ha valore, sì, difendo la mia terra contro qualsiasi tentativo di sovvertire l'ordine costituito, di invadere il mio territorio, ma io non incido, non vado a incidere sulle terre degli altri, non voglio conquistare le terre degli altri, non voglio invadere gli altri. Questo rientra nel fascismo, nel nazionalismo, ma non è il nazionalismo imperiale. Noi abbiamo avuto l'impero romano, l'impero fascista, non era l'impero inglese o l'impero americano. Quindi noi andavamo a costruire, noi volevamo sbocchi, volevamo il progresso di quei popoli, quindi no, non andavamo a sovvertire o a schiavizzare i popoli esistenti.
Perciò rispetto all'essere fascista, in alcune nazioni è prevalsa l'idea espansionistica e imperialista, guarda il Giappone, guarda la Cina, appunto.
Certo. Io devo avere qui un libro estremamente interessante di un americano che era procuratore di Stato a Detroit. 1946 venne deciso di fare il processo in Norimberga. Qui ci sarebbe tanto da discutere. E viene incaricato lui di far parte dell'ufficio del pubblico ministero. Lui viene in Europa, continua il suo lavoro, esamina tutti i documenti, eccetera, eccetera. Poi scrive una lettera al Ministero della Giustizia statunitense, dice no, io mi dimetto perché io non posso fare questo processo perché è illegale. Si chiama Young, vorrei trovarlo questo libretto e farvelo vedere perché è estremamente importante. Se ce l'ho ancora.
No, purtroppo non ce l'ho. È rimasto a casa.
Comunque è pubblicato da un editore genovese. Gli amici di Genova farò avere l'esatta edizione. E questo...
Ma chi è? Franco Pizzi? FP.
E Young è lo scrittore. No, è Imperium si chiama il libro. No,
Imperium quello Claudio Muti l'ha redatto.
Come?
Imperium, il libro è di Claudio Muti.
No, è stato tradotto forse.
Sì,
è stato tradotto, ma lo scrittore è Young, che poi lui era ricercato da tutti i servizi segreti e venne in Italia, aveva dei contratti con Ordine Nuovo e Ha fatto un'intervista, è stata pubblicata sull'Assalto. Poi è tornato a Los Angeles e in combinazione ha dimenticato una valigia in aeroporto. Questa valigia è stata aperta e hanno scoperto all'interno della valigia c'erano 3 passaporti falsi, perché lui viaggiava col nome di Average. Average. L'FBI che lo ricercava lo ha sorpreso dove aveva detto che sarebbe andato a vivere, no, a dormire. L'hanno preso, l'hanno arrestato, l'hanno portato in carcere. Il giorno dopo era morto. Questo libro è interessante, Gianluca, te lo farò avere perché lo devono conoscere i nostri giovani. Estremamente interessante. Scusate, io vado...
No, ma il passaggio qual era proprio il libro? Cioè, che cosa diceva?
Passaggio del libro diceva che non si poteva. Innanzitutto, Imperium criticava l'impero americano perché è un impero sulla...
Visto da dentro, perché lui era un... Visto da dentro.
Sì.
Cioè, perché lui era un... Che era? Un giudice, che era?
Lui era un giudice,
un
sì.
Un giudice. Che era contro il processo di Norimberga.
Sì, 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 sì. Lui aveva tutti i documenti per dimostrare che il processo di Norimberga non si poteva, non si doveva fare. Questo è il motivo per cui è stato ucciso.
Comunque credo che sia un altro impegno, ma quello che è più recente.
Ricordati, se vai a Genova all'FP, si chiama Young lo scrittore interessato.
Altre domande, visto che... ci sprona.
Vogliamo parlare del fascismo indonesiano? Sukarno era al potere. Perché parlo del fascismo indonesiano? Perché la sorella di Sukarno, la sorella di Sukarno è la moglie di Tommaso Staitti. Questo è una perla questa, no?
Ma per casualità o per una sorta di...
Ma Tommaso Staitti è stato un grosso Don Giovanni, no?
Sappiamo.
Per cui...
è arrivato fin là, oltre che sulla costa azzurra.
Era un Don Giovanni in camicia nera, però. Vogliamo parlare di qualcos'altro?
Beh, se te che hai scritto il libro...
Qualche domanda? Chandra Bose?
Francis Parker Jockey.
Certo.
Non era Young, Francis Parker Jockey.
Sì, Jockey.
Sì, non,
sì purtroppo. La mia memoria è quello che metto su quello che scrivo, poi lo rileggo 10 volte e poi ne convinco. Ma se però la mia memoria... Jockey, non so se l'hai letto il libro.
Sì, è stato uno dei primi editi di FP ed è effettivamente una ristampa di un libro che era uscito negli anni.
È estremamente interessante. Io l'ho scoperto alla Biblioteca Nazionale a Roma perché ho preso tutta la raccolta dell'Assalto, no? E lì c'è questo articolo.
È quello che è stampato FP. È uno dei primi libri che ha fatto FP, che è ugualmente bello. Norimberga, la terra promessa, sempre su questo argomento di Maurice Bardèche.
Sì. Chandra Bose. Non so, voi che più o meno conoscerete tutti la storia di Chandra Bose, no? Chandra Bose era nel partito di Gandhi, però non approvava la politica pacifista di Gandhi. Lui voleva ottenere l'indipendenza ad ogni costo il più presto possibile. Per cui è entrato in rottura con Gandhi e ha creato un suo movimento, un suo partito. È stato arrestato, incarcerato. Lui riesce ad evadere dal carcere, fugge, arriva a Mosca e si presenta all'ambasciata tedesca di Mosca, non era ancora in guerra a Germania con la Russia, e l'ambasciatore tedesco lo trasferisce a Berlino. Va a Berlino e convince, dopo parecchio tempo riesce ad avere un incontro con Hitler e convince a creare un'armata di indiani prigionieri, fatti prigionieri, soprattutto in Nord Africa, un'armata da, per liberare l'India. Però Hitler credeva poco in Chandrabose. E cosa? Quando Chandrabose si rese conto che questa armata veniva utilizzata soltanto per mantenere il potere in certe zone europee, che non sarebbe mai arrivata in India, è riuscito ad ottenere con un sommergibile di essere portato al largo di Mozambico, dove un sommergibile giapponese lo ha prelevato, lo ha portato in Giappone. E in Giappone, trasferito nelle Filippine, nelle isole Andamani, sono le isole che sono tra l'India e la Birmania, è riuscito a costruire, a costituire un esercito di 100.000 uomini. Sono sbarcati in Birmania, ha iniziato a guerreggiare per arrivare in India, ma purtroppo le fortune dell'esercito giapponese stavano crollando e non avevano più il sostegno necessario per proseguire la guerra, e lui in aereo stava tornando in Giappone quando è stato abbattuto ed è morto. Oggi come oggi un grosso aeroporto indiano è intitolato Chandrabose.
Interessante. E quelli che erano qua in Europa, praticamente, che era la religione Sfrise Indian, invece rimasero poi in Francia.
Sì, sono rimasti in Francia. Poi questi sono riusciti a rientrare, questi ex prigionieri, ex aderenti all'esercito di Chandrabose, sono riusciti a rientrare in India e hanno voluto processare un tenente che comandava questo gruppo. E allora sono insorti, c'è stata un'insurrezione e hanno dovuto rinunciare al processo a questo ufficiale. Questa è la grande linea della storia.
E senti, la Siria, la Turchia, l'Iraq, il Pakistan, quest'area in cui sembra che soltanto l'Occidente possa
Pakistan portare. C'è il più grande ideologo islamico, che è stato il padre dell'indipendenza del Pakistan. Adesso figurati se mi ricordo il nome di un pakistano, no? Il quale è stato il padre che ha creato l'indipendenza del Pakistan, il padre della patria. Difatti il giorno del suo compleanno è la festa nazionale pakistana. Che inizialmente era un ammiratore di Mussolini, è stato ricevuto due volte da Mussolini, poi con la questione della spada dell'Islam non era stata presa molto bene dagli islamici puri, no? Dagli islamici orientali, non gli islamici medio orientali. E qui c'è stato un distacco, però è stato il padre dell'indipendenza del Pakistan. Per quanto riguarda l'Iraq e la Siria, addirittura il Gran Mufti di Gerusalemme ha creato la rivoluzione in Iraq contro gli inglesi. E l'Italia e la Germania doveva sostenerlo mandando delle truppe, e abbiamo mandato una squadra di 6 aerei, mentre gli inglesi hanno trasferito la grossa parte del loro esercito indiano, ed è stata soffocata nel sangue questa rivolta. Però da lì è nato il partito Baath, che il partito Baath è il fascismo siriano e iracheno, che è vissuto sino alla guerra di Bush.
Certo.
Beh, Insidia è ancora attivo comunque, cioè i nostri hanno incontrato i rappresentanti, no, no. BAT.
Sì, sì, Insidia è ancora attivo perché non sono arrivati gli americani in Siria. Sì.
Beh no, diciamo che sono arrivati, però insomma stanno per il
conto.
Sì. Sono andati mascherati.
Sì, ma se noi andiamo a leggere le note di Massagrande, no? Nome reprobo proibito, della sua avventura in Libano, riusciamo ad avere un'idea abbastanza chiara di cosa hanno fatto i nostri in quelle terre.
E volevo farti una domanda: che contributo diedero, visto che hai citato, le nazioni baltiche alla lotta contro la Russia?
Ah, beh, l'unico stato, se non vado errato, che non ha costituito un reggimento di SS è stata l'Estonia, ma mentre la Lituania e la Lettonia, adesso non vorrei sbagliare, nazione hanno costituito
la Estland,
sì, ma tutti i paesi baltici, paesi del nord Europa, la Nordland, sono state costituite delle divisioni di SS che hanno combattuto. La difesa di Berlino è stata fatta da i territoriali tedeschi della Contraerea, dalla Hitlerjugend, dalle SS francesi, dalle SS danesi, dalle SS dei paesi baltici. Sono loro che hanno fatto la resistenza a Berlino. Come? No, mi sembrava aver sentito. Difatti, uno dei ideologi del gruppo Tacuara in Argentina, che era un'organizzazione di estrema destra, il cui capo ha dirottato un aereo e è andato alle Falkland e ha piantato la bandiera argentina, no? Era nata come... L'ideologo era un ex combattente del reggimento francese che ha difeso, come si chiamavano i francesi?
Carlomagno,
che hanno difeso Berlino, che si era rifugiato in Argentina, era diventato prete e in confessionale, siccome era nel mirino delle organizzazioni che volevano eliminare, era in confessionale con la pistola. Quando sono arrivati 5 sicari per ammazzarlo, lui dal confessionale li ha fatti fuori tutti e 5. Ma quello era
un crociato.
Quello era un crociato, ma questo è un fascismo particolare, no? È molto lontano dal nostro mondo. Per quanto riguarda Cuba, il problema di Cuba è un problema americano che hanno creato gli americani, perché io vi assicuro che Che Guevara e Castro erano su posizioni nazional popolari. Quando hanno conquistato il potere, visto che non si sono genuflessi davanti agli americani, che le hanno chiuso il loro casinò e i loro postriboli, perché Cuba era il postribolo degli americani, gli hanno decretato le sanzioni. Loro avevano tutta la produzione di zucchero, l'unico prodotto agricolo che riuscivano ad esportare, che compravano sempre gli americani, che gli americani non l'hanno più comprato. Allora si sono rivolti ai russi. Ma è logico che i russi ti comprano i tuoi prodotti, ti sostengono economicamente e poi ti vogliono anche politicamente. No? Per cui ecco che c'è stato. Comunque, una notizia di questa mattina. Sono stati trovati a Praga i diari di Che Guevara nel periodo che ha vissuto a Praga quando è rientrato dall'Africa. Rientrando dall'Africa, prima di tornare in Sud America, è andato a Praga a curarsi per l'asma. Stava male, molto male. E nel diario traspare una cosa molto importante. Lui dice: vado in Bolivia perché vado a morire, vado a cercare la bella morte. Questa è una notizia che ho avuto oggi del ritrovamento del testamento, dei diari di Che Guevara a Praga.
E senti, anche sul Cile, per esempio...
Come?
Sul Cile, tu...
Sul Cile, una storia, il fascismo, il Cile è stato creato, il partito fascista ha fatto nascere Frei e Laud, quello che è stato poi, ha subito attentato a Roma, no? Aveva creato un movimento fascista che è stato rapidamente esautorato dal movimento nazista, che dopo un paio d'anni che si era costituito questo movimento nazista avevano occupato uno stabile che era la casa del lavoro cosiddetta e l'università. Erano una cinquantina di giovani nazisti, sono stati uccisi tutti, neppure uno, neppure un superstite sono stati, loro non erano armati. Frei e i suoi compagni che ha creato il fascismo hanno poi creato la Democrazia Cristiana cilena. C'è stato un movimento nazista più accentuato che non un movimento fascista in Cile. Il movimento fascista molto accentuato è stato in Perù, dove il Perù aveva realizzato il corporativismo già nel 1700, nel 1700 e nel 1800. Era nato un partito fascista molto forte. Anche lì ha resistito, poi a seguito dei colpi di Stato è stato ucciso l'esponente maggiore e si è andato sciogliendo. Ma parla un po' tu, di qualcosa di quello che hai letto, mi fai parlare sempre a me.
Ma Sergio, ma tipo per quanto riguarda i movimenti fascisti negli Stati Uniti, i nostri immigrati italiani hanno avuto qualche ruolo?
Sì, gli immigrati italiani hanno costituito le camicie d'argento, no?
Ah, proprio loro sono stati?
Sì, stati loro, però il capo era un americano. Quello che è diventato segretario era un americano, perché quando Mussolini mandò giù Town de Revel, no? Per riunire tutti questi gruppuscoli, c'era Giovinezza, c'era Albo Dorada, c'era una serie di organizzazioni che sono state riunite nella Legione, si chiamava Legione il movimento fascista. Che poi quando sono arrivati ad una forza di 15.000 attivisti negli Stati Uniti. Poi un po' con la concorrenza dei movimenti neonazisti, che anche quelli sono sorti negli Stati Uniti e dove hanno preso piede attualmente, e la dichiarazione di guerra, poi sono stati internati, sono stati perseguitati sia negli Stati Uniti che in Canada. In Canada era nato un movimento fascista spinto dal movimento fascista inglese.
Perché c'era questo quotidiano, mi sembra newyorkese, della comunità italiana, che era più fascista, no?
Sì, ma c'erano anche dei... Attenzione, qua nel libro lo cito, adesso mi sfuggono i nomi, c'erano anche dei quotidiani statunitensi che appoggiavano il movimento fascista. Era molto seguito il fascismo negli Stati Uniti. Perché? Ma voi considerate che negli Stati Uniti è nata la crisi del 1928-1929, la grande crisi economica, che è nata, l'abbiamo avuta di riflesso anche in Italia. Ma in Italia ne siamo usciti alla grande dalla crisi economica. Perché ne siamo usciti dalla grande? Perché noi abbiamo rimediato creando le bonifiche, i lavori di Stato, abbiamo impiegato la mano d'opera, stampavamo noi la moneta, nessuno, non c'era l'euro a bloccarci. noi abbiamo creato un grosso movimento che è stato il movimento del cosiddetto delle 100 città. C'è uno scrittore fascio comunista, si definisce, che ha pubblicato un libro, 100 città del fascismo, Carbonia, Littoria, Latina, Sabaudia. Questi sono stati imitato poi tutta questa operazione. Roosevelt mandò giù i suoi tecnici per vedere cosa avevamo fatto in Italia, e queste bonifiche poi sono state fatte anche negli Stati Uniti. Non è che questo abbia contribuito a far uscire gli Stati Uniti dalla crisi, sono usciti per altri motivi.
Tu dai tantissimo spazio anche a figure come Hamsun, Céline,
sì,
sempre per la serie che il fascismo non è mai quello che viene dipinto. Sembra quasi che l'arte veramente fiorisse. In quel periodo penso per esempio a Carmina Burana, perso lo slancio, e penso al fatto che intellettuali come Céline hanno, diciamo, seminato da un punto di vista proprio culturale, da un punto di vista filosofico, tantissimo, e non potevano più.
Sono stati dei perseguitati. Céline ha aderito al fascismo di Pétain, è dovuto emigrare, è andato nel nord Europa, dove è stato incarcerato alcuni anni. Lui viveva con una pensione di decorato della prima guerra mondiale. Céline ha fatto tante cose sotto un punto di vista umanitario. Lui curava gratis i non abbienti. Il grande nemico di Céline fu Sartre. Sartre ha invitato tutta la stampa francese a denigrare e ad attaccare Céline. Céline è arrivato al punto che non poteva pubblicare niente, lui era stato espropriato di tutto ciò che aveva. L'unica cosa che era rimasto era la pensione. Non poteva curare gente abbiente perché venivano discriminati immediatamente. Lui curava i non abbienti, dai quali non otteneva nulla. Céline è vissuto in miseria ed è morto in miseria. Altrettanto dicasi Hamsun, il norvegese, no?
Sì, che ha perso anche suo figlio, fra l'altro. Non
sapevo. Sì, il figlio è morto combattendo sul fronte russo. Lui, premio Nobel per il libro La fame, no? È stato incarcerato, condannato a morte, non hanno avuto coraggio di ucciderlo. Allora gli hanno sequestrato tutto ciò che aveva, compreso quello che restava del premio Nobel. È andato a vivere in un ospizio per vecchi, per poveri, ed è morto indigente, solo perché l'unico figlio che aveva è morto combattendo nelle divisioni della SS.
Altra domanda. Okay. Guarda, noi ti ringraziamo tantissimo, anche perché veramente quello che hai detto fin da subito è stato: siamo qui per fare la rivoluzione, e che quindi anche quelli che sono più giovani ci credano e vengono qui per questo, non per altro, non per, diciamo, scaldare sedie, per fare semplicemente cultura, ma per fare la rivoluzione come tu hai sempre fatto nella tua lunga militanza, come tu ancora ci insegni, insomma. Ti ringraziamo veramente.
Ma comunque io voglio dire una cosa, lo dico a Gianluca e a tutti voi, è la prima volta, Ruggero, puoi dire tu, ne abbiamo presentato di libri assieme, non abbiamo mai visto tanta gioventù come quella che c'è qua. Voi siete il futuro, questa Casa Pound ha un futuro perché ci siete voi giovani. Io aderisco oggi, in questo momento, io mi iscrivo a Casa Pound, grazie. Sia ben chiaro. Gianluca. Luca, sarò un militante. Va bene, io sarò un militante.
Posso dire una cosa? Io non ho voluto intervenire prima perché di fronte a questa apoteosi, diciamo così, di sentimenti, di fascismi, io che vengo da una storia lontana, più o meno come la sua, diciamo così, in zone geografiche diverse, perché io stavo a Napoli, quindi la situazione era più tranquilla che non a Genova, eccetera, però abbiamo combattuto forte pure noi. E a un certo punto noi abbiamo avuto la possibilità di dedicarci più alla storia delle idee e non alla storia dei movimenti politici. Il libro di Pessotto è un capolavoro che ha raccolto tutti i chiamandoli fascismi che si sono verificati nel mondo. Ma questo è passato. Adesso, se vogliamo pensare al futuro, dobbiamo cercare di fermare le nostre idee su un piano dottrinale diverso. La prima cosa, abbiamo avuto la dimostrazione con la Seconda Guerra Mondiale che il fallimento del demoliberalismo si è ripetuto pure dopo. L'Italia perché è ridotta così? Io non sono contro la democrazia, bisogna intendersi che significa democrazia. C'è difesa della libertà, governo del popolo, siamo d'accordo, ma come? Con la partecipazione. Molti di noi dicono il corporativismo. Ma oggi è difficile aprire il cooperativismo. C'è riuscito soltanto lo Stato in Portogallo, quando c'è stato Salazar, perché là era una struttura sociale molto diversa e si stanno ancora le concretizzazioni religiose e tutto il resto. In Italia non era più possibile, infatti il cooperativismo fascista, che è stato il primo a essere ideato, poi non ha avuto seguito. C'è stato più in Portogallo che in Spagna, eccetera. I corpi intermedi non ci sono più. Li dobbiamo ricreare punto da capo, quello è il punto. Quindi ci vogliono i bilanciamenti di uno Stato che deve essere tradizionale e non dittatoriale. E allora se noi ci soffermiamo un po' su queste idee, dobbiamo prima di tutto combattere. Oggi sono 500 anni dell'eresia di Martin Lutero. È stata formidabile per la divisione dell'Europa, perché per la prima volta ha rotto un corpo compatto che apparteneva a tutta l'Europa sul cristianesimo e ha incominciato a inculcare l'individualismo, quando invece era una concezione, un'idea generale e universale. Quando poi parliamo di nazionalismo, l'Italia è stato un paese che non ha avuto uno Stato unitario per secoli. Però era Italia e tutti quanti si addirittura a concilio di un concilio del Medioevo il papato stabilì che ci stanno i paesi latini, i paesi di lingua italiana e poi gli altri paesi germanici eccetera eccetera. Quindi l'Italia era considerato uno stato spontaneo, naturale per la città che esprimeva dal nord al sud di Italia, in forme diverse, d'accordo, però è questo. E allora questo dobbiamo ricreare. E la lotta, la ricerca, ha detto bene lui, studiate, ma sui concetti, sulla dottrina. I fatti storici ci possono appassionare, perché è naturale, ma non è quello che dobbiamo ricercare. Lui ha il merito di averli elencati e ha dato un'antologia straordinaria, ma quello è soltanto un esempio di come si può ricordare pure il passato, ma il presente lo dobbiamo costruire noi.
Giusto, giustissimo.
Vi posso leggere un piccolo passo di Maurice Bardèche. Abbiamo vissuto sinora in un universo solido, le cui stratificazioni erano state create una dopo l'altra dalle varie generazioni. Tutto era chiaro. Il padre era il padre, la legge la legge, lo straniero lo straniero. Si aveva il diritto di dire che la legge era dura, ma era legge. Oggi queste basi sicure della vita politica sono colpite da anatema. Queste verità costituiscono il programma di un partito razzista condannato dal Tribunale dell'Umanità. In cambio lo straniero ci raccomanda un universo caro ai suoi sogni. Non esistono più funzioni né governo. Da un capo all'altro del continente vigono le medesime leggi. Così è per i passaporti per i giudici per la moneta. Una sola polizia, un solo controllo. Il senatore di Milwaukee ispeziona e decide. Così il commercio è libero. Finalmente il commercio è libero. Vendiamo carote che per caso non si vendono mai a un prezzo e compriamo macchine agricole che costano sempre carissime. Siamo però liberi di protestare, liberi infinitamente, liberi di scrivere, di dare, di parlare pubblicamente, a patto che non prendiamo mai provvedimenti atti a mutare questo stato di cose. Siamo liberi di agitarci e di batterci in un universo di ovatta. Non si sa bene dove la libertà termina, dove terminano le nazionalità, non si sa dove finisce ciò che è permesso. È un universo elastico, non sappiamo dove poggiare i piedi, non si sa nemmeno se abbiamo i piedi. Ci sentiamo leggerissimi come se avessimo perduto il nostro corpo. Non dimentico coloro i quali consentono a questa semplice ablazione quante infinite ricompense, quante numerose marce. Mance.
Ed è da Norimberga la terra promessa. Ed è da Norimberga o la terra promessa.
Esatto.
E sembra che praticamente l'abbia scritto sulla globalizzazione di oggi, sulle passi incredibili.
Vorrei
ricollegarmi a quello che ha detto Ruggeri. Giustamente hai osservato che l'opera incompiuta fu la socializzazione perché crollò il fascismo, sebbene durante la Repubblica Sociale è stata applicata la socializzazione. Certo che dobbiamo lottare, perché dobbiamo recuperare le imprese, le aziende, dobbiamo riportarle in Italia, dobbiamo combattere contro la delocalizzazione, perché solo così potremo realizzare il nostro progetto. Certo. Quindi direi che abbiamo molto da fare.
Molto.
Ciò detto, vorrei invece chiederti un tema importantissimo che non è stato affrontato anche per ragioni di tempo, è il rapporto con la Spagna e il rapporto con la Germania. Perché? Perché il fascismo, secondo l'interpretazione prevalente, era un movimento originale, non esportabile.
Giusto.
Quindi, qual era il vero rapporto di Mussolini rispetto ai movimenti stranieri che si ispiravano in qualche modo al fascismo, ma non potevano essere il fascismo originale perché solo in Italia si poteva realizzare?
No, era accettato in pieno nel concetto che il fascismo racchiudeva in sé, può racchiudere in sé tutte queste sfumature, queste ideologie. Il fascismo in Spagna è morto con Franco. È morto con Franco. La conquista del potere da parte di Franco ha emarginato la Falange con la morte di José Antonio Primo de Rivera. No? Quello era il movimento fascista spagnolo. Per quanto riguarda il rapporto con la Germania, era un rapporto molto teso. Dove arrivava, insomma, in Albania, no? Sono arrivati i tedeschi, hanno eliminato, sciolto il movimento fascista, hanno creato la divisione Skanderbeg SS. Basta, chiuso, il fascismo non è più esistito. Cioè, la differenza tra fascismo e nazismo la sapete tutti meglio di me. Il fascismo voleva fascistizzare l'Europa, esportare la nostra idea. Il nazismo voleva germanizzare l'Europa. Non poteva esserci un grossissimo rapporto tra Italia e Germania.
C'era un rischio di fondo. Il nazismo praticamente era un movimento nichilista, non tradizionale come poteva essere, avrebbe potuto essere il fascismo nello suo sviluppo. Quindi c'è stata una differenza enorme. Materialista e sistema nazista, e spiritualista quello fascista. Quindi c'è una differenza enorme tra nazismo e fascismo. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. C'è stata una... La Spagna è tutto un altro discorso, il Portogallo è tutto un altro discorso. Siamo sempre nella tradizione latina della concezione della vita. Che sia stata la Falange o sia stato Franco, Franco ha salvato la Spagna, l'ha salvato dalla guerra. Salazar ha salvato il Portogallo, l'ha salvato dalla guerra. Hanno creato le basi per poter sviluppare poi le due nazioni. Noi dalla guerra non ci potevamo salvare perché siamo proprio al centro.
Sì, ma tieni presente che Salazar era sostenuto da una struttura fascista,
esatto,
che è stata poi eliminata con la cosiddetta rivoluzione dei garofoli, no?
Dei garofoli, sì.
perché ecco qua un'altra questione. Salazar è andato al potere senza fare un comizio, ha vinto le elezioni senza fare un comizio, non ha mai voluto la paga da Presidente della Repubblica,
come Mussolini.
È vissuto in povertà facendo il presidente del Portogallo, però ha stabilizzato il Portogallo, non ha avuto un'evoluzione, non ha creato un futuro. Questo purtroppo è stato il grosso errore di
che si è non stato... lo poteva avere nel nuovo quadro politico, con le concezioni materialistiche, globaliste eccetera, che hanno creato l'America e tutto il resto. Non poteva essere altrimenti.
L'organizzazione che sosteneva Salazar in Portogallo era la Legione Portoghese, nel cui programma si leggeva difendere il patrimonio spirituale del Portogallo e combattere la minaccia comunista e l'anarchismo.
Va bene, Sergio, ti ringraziamo di nuovo tantissimo.
Se a qualcuno può interessare, sono le recensioni del Corriere della Sera sul mio libro.
Certo, ah sì, scusate, ricordo a tutti che c'è il libro di Sergio sul banchetto.